mattina vogliamo parlarvi di TAV. Pare che siano stati sospesi gli appalti a San Didero, ma ci sono anche notizie di ripartenza della tratta nazionale della linea tra Torino e Lyon. Sapete che la linea è stata divisa in cosiddetti lotti funzionali e uno è quello della cosiddetta tratta nazionale. Insomma, l'accelerazione impressa all'avanzare dei cantieri in Valsusa è un po' il segno che il governo intende mettere il turbo ai cantieri per la nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lyon, e questa decisione di sbloccare la realizzazione della tratta nazionale è stata discussa all'interno della conferenza intergovernativa, la CIG, che si è svolta il 14 giugno a Chambéry. Quindi siamo di fronte alla possibilità di accedere forse a un bando europeo che mette a disposizione risorse aggiuntive per le tratte di accesso dei singoli paesi a infrastrutture di collegamento infraeuropeo. E invece, come dicevamo, una doccia fredda arriva dalla decisione della SITAF di sospendere gli appalti per la realizzazione del nuovo autoporto. Vogliamo provare a capirne di più, e per capirne di più siamo collegati con chi ne sa, siamo collegati con Simone Franchino, tecnico Notav. Ciao Simone.
Ciao, ciao, buona giornata.
Allora, dici un po' che cosa sta bollendo in pentola.
Allora, sì, partirei da questa sospensione della procedura di gara che è stata pubblicata da SITAF qualche settimana fa. Noi ne siamo venuti a conoscenza tramite delle lettere che SITAF ha mandato alle aziende che avevano, diciamo, passato la prequalifica per questo bando. Di che bando stiamo parlando? Del lavoro grosso che c'è a San Didero, ovvero la realizzazione dell'autoporto. Per adesso i bandi che erano stati pubblicati per questi lavori erano due. Uno quello per le recinzioni, per la preparazione del cantiere, per le indagini sugli ordigni bellici e sull'archeologia, che è stato assegnato e i cui lavori sono iniziati un paio di mesi fa. L'altro bando era quello invece per i lavori veri e propri. E appunto questa lettera del 7 giugno sospende questa procedura di gara. Perché la sospende? Questa lettera è abbastanza breve, non entra nei dettagli, ma dice che nell'iter dell'approvazione di questo progetto esecutivo è spuntata fuori la necessità di un aggiornamento e vanno riviste alcune soluzioni progettuali. Quindi SITAF deve mandare queste modifiche, deve mandare al Ministero delle Infrastrutture, che dovrà approvarle e nel caso poi la gara potrà riprendere. Ora, questa sospensione è abbastanza indicativa. Noi non sappiamo esattamente quale sia la motivazione. Potrebbero essere dei problemi nelle geometrie dello svincolo, potrebbero essere altre cose. Noi non lo sappiamo al momento. Non sappiamo neanche quanto potrà durare, però se è stata sospesa una gara non è una questione di pochi giorni. Se poi in più devono ritrasmettere della progettazione al Ministero che deve approvarla, i tempi sono lunghi. E la questione è interessante, perché se noi andiamo a vedere il cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo all'autoporto, questi lavori qua, per cui è stato fatto questo appalto, dovevano iniziare circa 3 mesi dopo l'apertura del cantiere. Adesso sono passati 2 mesi e non solo non è stato ancora assegnato questo lavoro, ma tutto torna in alto mare, perché questo bando deve appunto essere di nuovo è stato sospeso e deve essere di nuovo rilanciato. Questa cosa qua allungherà i tempi, aumenterà i costi e rende davvero incredibile la decisione che è stata presa di aprire il cantiere di San Didero nelle modalità che sappiamo tutti, quando ancora non erano stati assegnati i lavori per l'esecuzione dell'opera.
Se posso permettermi di azzardare un'ipotesi che tecnica non è, ma è squisitamente politica, io, ma non credo di essere stata l'unica, ho sospettato che l'accelerazione sullo sgombero del presidio e poi l'inizio dei lavori di costruzione del fortino abbia un po' coinciso con quel momento forte della pandemia, in cui vigevano moltissimi divieti e quindi era molto facile intervenire nel cuore della notte. Non a caso credo che questo sgombero avvenuto a luna di notte sia stato uno dei primi ad avvenire nel cuore della notte, cioè persino quando sgomberarono la Libera Repubblica della Maddalena, pur super annunciati, era giugno, era la fine di giugno, quindi c'era tanto sole, l'alba era molto presto, intorno alle 4:30 già albeggiava, ma abbiamo cominciato a vederli all'alba, non nel cuore della notte. E questo fa pensare alle difficoltà di movimento e alla possibilità di bloccare i solidali che si fossero messi in movimento grazie a posti di blocco con relative multe Covid, eccetera eccetera. Quindi forse, come dire, avevano bisogno di farlo in un momento più tranquillo, mentre adesso possono tranquillamente, come dire, rincorrere il resto. Il fortino l'hanno costruito, la polizia è dentro e forse non hanno nemmeno interesse a iniziare i lavori in piena estate. Io ne parlo da un punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, che come sappiamo in questa vicenda non è secondaria.
Sì, anche perché il momento dell'apertura era una decisione che era legata prevalentemente a motivazioni di ordine pubblico, nel senso che si è parlato per esempio della questione dei fondi europei, ma i fondi europei erano legati a una data che è passata da mesi, nel senso che secondo l'accordo che era stato l'aggiornamento dell'accordo per il cofinanziamento europeo, il termine per l'inizio dei lavori era il 31/12/2020, quindi quella data era già passata e la decisione appunto è una decisione che come motivazioni principali è l'ordine pubblico, quindi credo che sia ragionevole la tua ipotesi. Il fatto però che abbiano deciso di aprirlo in quel momento, senza che non fossero appunto neanche assegnati gli appalti per i lavori, crea qualche problema, nel senso che in tutti questi mesi in cui non inizieranno i lavori, quel cantiere avrà dei costi per le forze dell'ordine, dei costi per il fatto di dover tenere, che ne so, banalmente le torri faro accese per tutti quei mesi in cui non si farà niente. E questi costi erano ovviamente evitabili avendo più cura delle tempistiche dei cronoprogrammi, invece probabilmente non è questo che interessa.
Certamente, questo è indubbiamente una aporia sulla quale ragionare. Mi viene anche da pensare che, essendo il presidio nato in pieno inverno, tra mille difficoltà anche legate al luogo, al freddo, sempre nuovamente al coprifuoco, avrebbe potuto sensibilmente rinforzarsi durante la primavera e durante l'estate, essere un luogo conosciuto come sono stati altri presidi notav in passato, attraversato da tante persone, e quindi, come dire, aumentando le possibilità di resistenza sul territorio a partire da lì, per cui forse loro hanno fatto un investimento a ragion veduta.
Sì, è possibile, certamente.
Comunque resta il fatto che su questo piano abbiamo una battuta d'arresto, poi staremo a vedere quali saranno i tempi reali, ma mi sembra ragionevole prevedere a questo punto che passeranno dei mesi come minimo.
Sì, al momento in realtà non abbiamo, non possiamo dirlo con certezza, nel senso che davvero l'unica cosa che abbiamo in mano è questo atto di sospensione della procedura di quella gara lì, quindi francamente è difficile dirlo. Io penso che lo verremo a sapere prossimamente, nel senso che dovranno comunque depositare questa documentazione e si potrà capire meglio di che cosa si tratta, capire meglio i tempi. Il comune di San Didero naturalmente ha chiesto immediatamente conto di questo e ha chiesto spiegazioni, ha chiesto di avere la documentazione rispetto a questa sospensione e rispetto al cronoprogramma che si vorrebbero dare da qui in avanti.
Certissimamente. Invece passiamo alla questione della tratta nazionale. La tratta nazionale sembrava un po' dimenticata, rimasta sullo sfondo, con tutto concentrato sulla realizzazione del tunnel mostro tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, il tunnel di 57 chilometri, per i quali al momento a quanto mi risulta sono stati dati in appalto le realizzazioni delle nicchie. Non so se ci sono in corso anche i lavori per queste nicchie, ma sì. La tratta nazionale era rimasta sostanzialmente sullo sfondo, non se ne parlava più, faceva parte di un altro lotto funzionale, ma soprattutto non si parlava dei soldi per realizzarla. Finché non si parla dei soldi per realizzarla, come dire, si allontana sullo sfondo, al punto che qualcuno era arrivato a sospettare che avrebbero realizzato un tunnel mostro per collegare l'attuale ferrovia, punto e basta. In realtà invece Draghi si è mosso e ha annunciato in maniera molto chiara di voler sbloccare la realizzazione della tratta nazionale. Lo aveva fatto prima della conferenza intergovernativa che si è tenuta il 14 di giugno a Chambéry, dichiarando di voler aderire al bando per ottenere dei finanziamenti previsti per questo tipo di tratte di collegamento. Avevo letto su qualche giornale che si parla di 750 milioni di euro, e poi si è tenuta la conferenza intergovernativa dalla quale hanno annunciato un fastoso cronoprogramma. Cosa ci puoi dire in merito?
Allora, spieghiamo bene che cosa si parla quando si parla della tratta nazionale. Penso che appunto il tunnel che vorrebbero scavare riguarda la tratta transfrontaliera che è da Bussoleno a Saint-Jean-de-Maurienne. Nella lunghissima storia di questo progetto a un certo punto è saltata fuori la storia della fasizzazione, cioè dividere questo tragitto in varie parti da realizzare in tempi successivi. Una appunto questa parte transfrontaliera da Bussoleno al confine, un'altra era la parte tra Bussoleno e Avigliana che veniva sospesa per alcuni tempi, per lunghi anni, cercando di aggiornare la linea esistente, e un'altra parte era quella tra Avigliana e Orbassano, passando sotto la collina Morenica, e questa è stata la parte che è rimasta in vita in questi anni, nel senso che da tanto tempo non se ne parla più, ma ogni tanto saltava fuori da parte dei proponenti l'idea che fosse necessario realizzare questa parte per togliere traffico merci dalla linea tra Avigliana e Torino. Si tratterebbe di un tunnel che passerebbe sotto la collina Morenica, che partirebbe più o meno da Ferriera, da Buttigliera, sotto Avigliana, e sbucherebbe a Rivalta, e sarebbe un tunnel a doppia canna di cui esiste un progetto preliminare fatto ormai più di 10 anni fa circa, e su cui erano state fatte molte osservazioni, erano state fatte molte obiezioni rispetto alla sua realizzazione, e poi questo progetto è rimasto nel cassetto per tutti questi anni. Adesso la novità è che è stato nominato un commissario che dovrebbe occuparsi di questa tratta. Il ministro delle infrastrutture ha detto che credeva opportuno rispetto a questa tratta aprire un dibattito pubblico tra cittadini, amministratori e proponenti, e rimane sempre la questione di questo possibile cofinanziamento europeo rispetto a questa tratta, che è più auspicato che al momento effettivamente in opera, nel senso che appunto siamo ancora alla progettazione preliminare, quindi quello che potrebbero fare nei prossimi mesi è pubblicare invece un progetto definitivo, quindi un progetto che entri più nel dettaglio e che possa appunto poi richiedere un cofinanziamento. Rispetto ai costi, questa tratta da Avigliana a Orbassano era valutata alcuni anni fa a poco meno di 2 miliardi di euro, quindi quei 750 milioni di cui parlano sarebbe una percentuale possibile di cofinanziamento rispetto a questi 2 miliardi. Questo in sostanza.
Chiarissimo, quindi sostanzialmente che Draghi dichiara di voler accelerare, dichiara di voler chiedere questi soldi, però mi sembra che l'impressione che stanno cercando di offrire a chi ascolta è di un'opera che si è fra virgolette finalmente messa in movimento, insomma appalti a Chiomonte, lavori che cominciano, il fortino costruito a San Didero, e poi chi lo sa che in realtà in questo momento non ci stanno facendo ancora niente, però intanto l'hanno fatto, le dichiarazioni sul cronoprogramma e sulla partenza della tratta nazionale. Ecco, io ho un po' la sensazione che vogliano indurre la sensazione che i giochi sono fatti e quindi rassegnatevi. Tu come la vedi?
Credo che questa sia una strategia che mettono in campo da tempo ormai in memoria. Io mi ricordo delle dichiarazioni di Virano di anni fa, ma anni non nel senso 2-3 anni fa, ma 5-6 anni fa, dove diceva l'opera ormai è irreversibile. E questo qui è un refrain, un'argomentazione che usano da tempo. Il fatto di appunto dire stiamo facendo questo, abbiamo asfaltato questi lavori qua, stiamo procedendo nella progettazione, serve indubbiamente a far passare l'idea che l'opera ormai è in fase di avanzamento e che quindi in un certo senso non si può più fermare. Volevo però aggiungere due cose rispetto a una cosa che avrei detto prima, ai lavori che sono in corso al momento. C'è quello delle nicchie, ma è stato anche assegnato poche settimane fa l'appalto per lo svincolo di Chiomonte, che è un altro lavoro che fa sempre capo a SITAF e che è stato assegnato da un lavoro che pesa in tutto sugli 80 milioni di euro ed è stato assegnato appunto un paio di settimane fa. L'altra cosa che volevo dire, se c'è ancora tempo, era un ragionamento sul cronoprogramma, su quello che abbiamo detto prima, sui tempi, perché nella conferenza intergovernativa che hai citato prima, quella che si è svolta a Chambéry, è stato detto dobbiamo realizzare le tratte di adduzione, cioè le tratte quelle nazionali, quindi nella fattispecie Avigliano-Orbassano, entro il 2030, perché nel 2030 entrerà in funzione il tunnel di base, quindi bisogna fare questa tratta di adduzione sia in Italia che in Francia. Pochi giorni dopo, Virano, in un'intervista online, ha detto in effetti siamo un po' in ritardo, non riusciremo a rispettare i tempi che ci eravamo dati, è probabile che i lavori finiranno più avanti, nel 2031-2032. Noi in queste settimane abbiamo fatto molte serate informative come tecnici nei comuni della valle e ci siamo riguardati un po' di documenti. In particolare ci siamo riguardati il cronoprogramma del progetto, di tutto il progetto. Questo cronoprogramma prevede che dal momento in cui iniziano i lavori dello svincolo, che non sono ancora iniziati, dal momento in cui iniziano, alla fine, alla conclusione dell'opera, dovranno passare 149 mesi. 149 mesi sono, se iniziassero domani, finirebbero a fine 2033, quindi non 2030 come ha detto Foglietta, neanche 2031-32 come è stato detto a Viano, ma 2033. Naturalmente questo nel caso che tutti i lavori venissero eseguiti con le tempistiche previste, ma negli anni abbiamo visto che spesso non è così. E la cosa su cui vorrei insistere è proprio questa questione della dilatazione dei tempi. C'è una cosa che fa impressione. Se pensate a quando è stato aperto il cantiere alla Maddalena, era il 2011. Nel caso davvero rispettassero questi tempi e finissero nel 2033, quel pezzo di valle avrà vissuto una cantierizzazione lunga 22 anni, quasi un quarto di secolo. E ovviamente una cantierizzazione così lunga comporta tutta una serie di conseguenze ambientali, perché comunque un cantiere non è un pranzo di gala, un cantiere è qualcosa che inquina, produce polveri. E poi conseguenze anche rispetto al tessuto di quei luoghi, penso ai produttori di vino che coltivano da quelle parti, penso anche a quella struttura bellissima che era il museo archeologico e l'area archeologica che c'era dietro alla Maddalena, che sono chiuse e resteranno chiuse per 25 anni. E questa eventualità di tempi che si allargano, di cantieri le cui tempistiche si allungano in modo indefinito, è un problema per quei luoghi che potrebbero appunto vedere una cantierizzazione in futuro. Prendiamo già l'esempio di San Didero. A San Didero era previsto un cantiere lungo 755 giorni, ma siccome abbiamo visto già adesso i tempi potrebbero dilatarsi perché l'asfalto è stato sospeso, questi tempi si allungano. Lo stesso discorso vale a Susa, dove sono previsti 9 anni di cantiere, o a Capri, dove sono previsti 5 anni e mezzo di cantiere. Quindi questa questione del cronoprogramma, dei lavori, dei tempi che si dilatano, credo che sia un tema abbastanza importante. Importante per motivi economici, perché ovviamente più dura un cantiere più costa, per motivi ambientali, perché non dimentichiamo che tanta della propaganda che viene fatta dai proponenti in questo periodo rispetto al fatto che sia un'opera verde è legata a questo ragionamento. Nella fase di costruzione i cantieri ovviamente inquineranno, produrranno parecchia CO2, ma poi piano piano la recupereremo facendo spostare il traffico da strada a ferrovia. Ora, se i tempi si allungano, ovviamente questi calcoli erano discutibili prima, a maggior ragione vanno a farsi benedire, perché chiaramente più tempo ci metti a costruire, più saranno maggiori le emissioni. E insomma, questa questione dei cronoprogrammi è una questione che mi sta particolarmente a cuore, secondo me bisogna ragionarci.
Chiarissimo, mi sembra un aspetto anche questo importante, anche perché se non altro consente ai Notav di avere degli argomenti di contropropaganda rispetto all'entusiasmo manifestato dai comunicatori pubblici legati all'opera. Resta il fatto che ovviamente dipende dal movimento Notav inceppare nella concretezza questo meccanismo, e la pesante militarizzazione imposta in questi anni alla Valle di Susa e in questo momento anche a San Didero, ovviamente, come dire, deve indurre ad una riflessione che abbia a che fare con le strategie da adottare, con le possibilità che abbiamo a disposizione. Insomma, ci saranno molte occasioni in questi mesi per ragionare e per cercare di capire. Tu hai qualche cosa d'altro che ritieni rilevante dal punto di vista della comunicazione sullo stato dell'opera ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici?
Ma no, una cosa che magari non mi ricordo se avevo già detto in altri interventi che abbiamo fatto era il ragionamento sugli impatti che producono opere come il cantiere di San Didero o lo svincolo, nel senso che entrambi sono lavori che producono una certa quantità di materiale che deve essere portato a discarica. Come verrà portato il materiale a discarica? Ovviamente via camion. Sia il materiale che uscirà da San Didero che il materiale che entrerà a San Didero viaggerà tutto via camion, percorrendo le statali. Lo stesso vale per il materiale prodotto a Chiomonte per la realizzazione dello svincolo. Stiamo parlando, giusto per dare una quota, per lo svincolo più o meno il materiale che entra e esce sono 100.000 metri cubi e a San Didero più o meno il doppio. Ad esempio il materiale di Chiomonte fa un giro davvero curioso. Il materiale che tirano fuori nelle fondazioni dello svincolo, materiale che devono portare a discarica, verrà caricato su camion a Chiomonte, verrà immesso in autostrada da un varco provvisorio, ma il varco provvisorio è solo nella rampa in discesa, quindi dovrà scendere fino a Susa, lì fare inversione, rientrare in autostrada, salire fino a Ulzio, a Ulx, uscire a Ulx, scendere fino a Salvertran e lì depositarlo in un luogo messo a disposizione da Sitalfa. E questo giro di camion, questo valzer di camion, è solo un assaggio di quello che è previsto per lo scavo del tunnel di base, perché tutto il materiale che verrebbe scavato a Chiomonte dovrebbe essere portato a Salvertran facendo questo giro, cioè entrando in autostrada, scendendo a Susa, rientrando e salendo su fino a Salvertran. E stiamo parlando di centinaia di migliaia di viaggi, di mezzi. Quindi rispetto alla questione ambientale fa sorridere che viene propagandata quest'opera come appunto un'opera green che dovrebbe togliere i camion dalla strada, la prima opera che iniziano a fare in Bassa Valle un autoporto per i camion e tutto il materiale, che è una quantità enorme, perché per il tunnel di base si parla, per la tratta italiana sono 7 milioni di tonnellate, verrà trasportato via camion.
Direi che avremo molte occasioni di respirare, specialmente nelle giornate di vento, questo smarino che, come ben sappiamo, bucando la montagna in una zona dove sono presenti metalli pericolosi, rischia di compromettere seriamente la nostra salute, al di là delle polveri sottili che sono dannose in sé e per sé.
Sì, no, loro prevedono, lo dicono in tutti i progetti, che almeno per i 300-400 metri dello sbocco a Susa prevedono la presenza ubiquitaria di materiali amiantiferi, e nel progetto che hanno attualmente prevedono di scavarli dall'interno e stoccarli nei 5 chilometri della galleria della Maddalena attuale, nei 5 chilometri finali, più scavare un'altra galleria per mettere questo materiale che contiene amianto, e cioè, è scritto nei progetti, è scritto anche come intendono trattarlo, ma non ce lo inventiamo noi.
Tanto per capirci, io non ne so molto, ma so che le serpentine, serpentiniti, non so come si chiamano, amiantifere, sono, come dire, attraversano la roccia, e nel momento della frantumazione diventa abbastanza difficile distinguere se hai frantumato dell'amianto o se in quel tratto l'amianto non c'era. E come fanno poi?
Fai dei sondaggi in avanzamento e dovresti avere tutta una dei sistemi di monitoraggio che vedono come la qualità dell'aria, quindi nel caso mettere in pratica i protocolli che si sono dati in caso di ritrovamento di materiali di rocce verdi al fronte.
Staremo a vedere. Mi permetto di avere qualche dubbio che questi, mentre la talpa avanza, possano permettersi contemporaneamente di fare dei sondaggi. E d'altra parte ricordo anche un convegno al Politecnico di qualche anno fa, in cui, come dire, il tecnico incaricato di parlarci proprio delle questioni amiantifere diceva: sì, ma sono fatti in un modo che se io faccio una carota qua magari non trovo niente, 5 metri più in là invece c'è la vena amiantifera, quindi è estremamente complicato da fare, andrebbe fatto con estrema attenzione. E dubito che mentre uno sta facendo andare una mega talpa che dovrà essere costruita apposta per questo tunnel, tutto questo possa essere davvero realizzato, o sbaglio?
Vedremo.
Io ti ringrazio tantissimo anche per la precisione tecnica con la quale ci racconti queste questioni non semplici, a volte sono anche un po' noiose, però è importante capirne, perché se non capiamo poi diventiamo vittime della propaganda degli altri e diventa difficile sfuggire.
Anche secondo me è molto importante capirle e riuscire sempre a star dietro a tutto quello che succede. Infatti siamo stati molto felici che nelle scorse settimane ci sono state diverse serate informative in valle, tutte molto partecipate, è stato un bel segnale. Poi sono momenti che credo siano importantissimi proprio nella storia del movimento. Io mi ricordo da piccolino che andavo alle serate informative ed era una cosa importante proprio per sostanziare poi l'opposizione.
Sono stati uno degli elementi costitutivi del movimento, il fatto che ci fossero degli intellettuali di diverse formazioni che avessero messo a disposizione i propri saperi all'interno del movimento, ha fatto sì che il movimento nascesse, si costituisse, si rinforzasse, perché normalmente alla gente comune viene sbattuta in faccia l'autoritas dell'esperto, e se tu non sei in grado di ribattere sullo stesso piano risulti non disarmato ma certamente meno capace di far valere le tue ragioni, che poi non sono soltanto ragioni tecniche, lo sappiamo benissimo, ma sono anche ragioni tecniche che riguardano la vita, l'aria, l'inquinamento, eccetera eccetera, e quindi vitali per ciascuno di noi. Grazie.